Abbiamo letto un capitolo e questa sera ne leggeremo altri due. Una parabola che si svolge alla maniera degli insegnamenti sapienziali, una narrazione di carattere didattico. Ma abbiamo già intravisto degli spunti che sono propri della letteratura apocalittica. Il messaggio della consolazione è rivolto a coloro che sono alle prese con le tribolazioni di questo mondo. Il caso del disagio, della difficoltà, della contrarietà per eccellenza, in una sua forma che è considerata la più afflittiva che mai, la persecuzione dei credenti, che porta con sé poi ogni altro genere di dolore e di asprezza. Dato sta che ricordate, secondo secolo dopo Cristo, gli eventi contemporanei sono riconoscibili sullo sfondo del nostro racconto, ma noi seguiamo passo passo la lettura del testo, che assume il valore di una proposta sapienziale di portata immensamente più ampia di quel che potrebbe risultare se concentrassimo l'attenzione solo sugli eventi contemporanei. È una prospettiva che si illumina per quanto riguarda l'interpretazione della storia umana e per quanto riguarda la vittoria di Dio e il protagonismo della fede. Intanto noi qui, ormai da un capitolo, e poi ne avremo ancora per altri capitoli, siamo alle prese con eventi e personaggi che danno forma a quel che avviene sulla scena del mondo, così come solitamente viene raccontata, descritta, commentata la storia umana. Siamo alle prese con un conflitto tra poteri che disputano tra di loro per il dominio del mondo. È in questione il contrasto tra forze militari, ma è in questione lo strumento culturale che appare sempre più determinante nel contesto della narrazione che stiamo affrontando, mentre non c'è dubbio le forze in campo dispiegano tutta la loro potenza di ordine oggettivo, di ordine tecnico, di ordine tattico, strategico, militare. Ricordate, leggevamo il capitolo primo, abbiamo fatto conoscenza con Nabucodonosor, qui citato come re di Ninive, e abbiamo constatato come Nabucodonosor abbia sbaragliato l'avversario Arpachshad, re di Ecbatana e di questo regno più orientale. Nel frattempo sappiamo che Nabucodonosor ha chiesto insistentemente che i popoli dell'Occidente si schierassero insieme con lui, ed ha ottenuto una risposta negativa. Adesso avevamo lasciato Nabucodonosor qui al termine del capitolo primo, alle prese con quella grandiosa celebrazione trionfale che trae beneficio dal saccheggio di straordinarie ricchezze. Tutto quel che è stato accumulato viene sprecato per un consumo senza limiti. È la vittoria di Nabucodonosor. E se ricordate, su questo ancora un richiamo, poi subito procediamo, ricordate come la volta scorsa abbiamo constatato che Nabucodonosor ci viene presentato come il promotore della cultura della mediocrità. La mediocrità, che è l'arma culturale a cui Nabucodonosor affida la sorte della sua impresa e ottiene dei successi strepitosi. La cultura della mediocrità. È soltanto un uomo, è un uomo qualunque, ed è esattamente in questo suo essere nient'altro che un uomo che Nabucodonosor trova motivo per imporsi e ottenere consensi che sono sempre più ampi e saranno sempre più condivisi sulla scena del mondo. Si passa così da un impero ad un altro e abbiamo avuto a che fare con la decadenza di un impero, un altro impero, quello che adesso fa capo a Nabucodonosor, è una figura emblematica naturalmente, ma molto istruttiva per noi. Quest'altro impero assume con risoluta intransigenza il ruolo di quella potenza che è depositaria di una missione storica. Ricordate come abbiamo avuto a che fare con il verbo apostellin, mandare, non dimenticate, noi leggiamo il libro di Giudica in greco. Una missione. Nabucodonosor è protagonista di una missione che vuole affermarsi come titolo meritevole di occupare il mondo e di far del mondo quel che a Nabucodonosor pare e piace. In realtà egli si presenta come il grande missionario e si serve di collaboratori a cui a sua volta affida compiti missionari. Da tutto questo dipende, in una prospettiva che vuole imporsi come definitiva, risolutiva, da tutto questo dipende il bene a cui l'umanità intera deve consegnarsi, a cui l'umanità intera deve sottostare, deve obbedire. E tutto questo come se fosse la soluzione piena e oramai esauriente. In realtà si va da una decadenza all'altra. Fatto sta che adesso, capitolo 2, leggiamo questo capitolo e il capitolo seguente. Intitolerei questi due capitoli Il mistero di Nabucodonosor. Il mysterion, dice in greco, qui come adesso leggiamo nel versetto 2, termine che viene usato solitamente in rapporto al segreto di Dio, e quel segreto che Dio vuole rivelare, l'intenzione di Dio è la sua è la sua volontà che man mano si manifesta e diventa operosa e vittoriosa nella storia degli uomini, che poi è, come dire, la sua volontà di salvezza. È il mistero di Dio. Ebbene, qui si parla del mistero di Nabucodonosor. Vediamo meglio, i primi tre versetti. Nell'anno 18, il giorno 22, dunque siamo nell'anno successivo a quello della campagna militare nel corso della quale Nabucodonosor ha sconfitto Arpachsad. Nell'anno 18, il giorno 22 del primo mese, nel palazzo di Nabucodonosor, re degli Assiri, fu discusso un piano di vendetta contro tutta la terra, come aveva annunziato. Radunò tutti i suoi ministri e i suoi dignitari, tenne con loro consiglio segreto, questo è il mistero, consiglio segreto, ed espose pienamente con la sua parola tutta la perfidia di quelle regioni. Ed essi decisero che si dovesse punire con la distruzione chiunque non si era allineato con l'ordine da lui emanato. Tre versetti. Dunque abbiamo già individuato il termine mysterium qui tradotto con consiglio segreto nel versetto 2. Notate che la data non è del tutto casuale, perché l'anno 18 di Nabucodonosor, quel Nabucodonosor che è un vero personaggio storico, fu l'anno nel corso del quale Nabucodonosor dispose l'assedio di Gerusalemme nel 587 a.C. Anno 18 di Nabucodonosor, lo ricorda il profeta Geremia nel capitolo 32. L'anno 18 di Gerusalemme, di Nabucodonosor, l'anno nel quale Nabucodonosor strinse d'assedio Gerusalemme, passarono un po' di mesi, in un certo momento l'assedio viene anche allentato, poi di nuovo, e Gerusalemme cade. Dunque, vedete, l'anno 18 di Nabucodonosor, la rievocazione di quei fatti tragici che segnano la storia del popolo di Dio non è casuale. In più è il 22 del primo mese, il primo mese secondo l'antico calendario, qui sarebbe il mese di Nisan, il mese di Nisan è il mese della Pasqua, dunque dal 14 al 21, la settimana di Pasqua. Il 22 è il primo giorno dopo la settimana di Pasqua. Il giorno 22 del primo mese, dunque la settimana di Pasqua è appena trascorsa, e Nabucodonosor, re degli Assiri, raduna i suoi ministri e i suoi dignitari per elaborare con loro un piano di vendetta. Notate che questo piano di vendetta è un logos, un discorso, una parola. Notate come a più riprese, e poi verificheremo ancora successivamente, Nabucodonosor viene descritto come un personaggio che fa di tutto per scimmiottare Dio. Nabucodonosor presenta il suo logos, la sua parola, come un valore sacro. Nabucodonosor assume una posizione che gli conferisce una immagine divina. E vedete, è proprio in virtù di questa sua posizione divina che Nabucodonosor proclama il diritto, anzi il dovere, di rivendicare un piano di portata universale. Qui dove dice un piano di vendetta contro tutta la terra. Un piano universale, vedete, tutta la terra è implicata in questo logos, in questo discorso, in questa parola di Nabucodonosor. La sua prospettiva è ecumenica, più ecumenica di così non potrebbe essere. E vedete, Nabucodonosor vanta il diritto di intervenire su questo terreno universale, anche il dovere sacro. Rivendica questo diritto e questo dovere. In più, notate che Nabucodonosor adesso, nel suo consiglio segreto, dichiara espressamente la necessità di ricorrere a una punizione nei confronti di coloro che hanno dato dimostrazione della cattiveria umana, la perfidia, dice qui il versetto 2, la cacchia. Vedete che tutta l'impresa che adesso Nabucodonosor vuole porre in atto viene configurata come un intervento terapeutico. In questo Nabucodonosor conferma le sue prerogative divine. Nabucodonosor vuole punire la cattiveria umana, perché gli uomini nella loro cattiveria non hanno aderito al suo proposito quando li ha invitati a schierarsi come suoi alleati. E quindi, vedete, pone pienamente con la sua parola, dice di nuovo qui il versetto 2, proseguendo, tutta la perfidia di quelle regioni. Ed essi decisero, dunque adesso i grandi del regno che sono stati convocati manifestano piena concordia con Nabucodonosor. Notate che questo piano, così come Nabucodonosor lo ha elaborato e ora lo ha esplicitato, esige la fede degli uomini. Nabucodonosor si comporta come Dio, vuole essere creduto, così come gli uomini credono a Dio. E vedete come in realtà il consiglio segreto nel quale sono presenti ministri e dignitari non è altro che una manifestazione dell'assolutismo di Nabucodonosor. Rispetto a lui l'ossequio è corale, ma non è l'ossequio dei collaboratori, è l'ossequio di coloro che sono presenti perché professano un atto di fede in Nabucodonosor. E se notate bene, la colpa che deve essere punita è quella del mancato ossequio. Essi decisero, diceva il versetto 3, che si dovesse punire con la distruzione chiunque non si era allineato con l'ordine, di nuovo qui è il termine logos, con il logos da lui emanato. Dunque gli uomini, o meglio le popolazioni dell'Occidente, meritano di ricevere la punizione perché non hanno creduto. Nabucodonosor è un uomo solo, ce lo diceva già quel versetto che leggevamo nel capitolo primo, è un uomo senza comunione, anche se attorno a lui si muove una massa immensa di gente e vedete collaboratori anche qualificatissimi che pure nei suoi confronti non instaurano mai, né sarebbe possibile, un rapporto di comunione. Sono dei devoti cultori della sua divina figura. Versetti da 4 a 6. Quando ebbe finito la consultazione, Nabucodonosor, re degli Assiri, chiamò Oloferne. Adesso viene convocato quest'altro personaggio con cui facciamo conoscenza, è il generale comandante, gli viene affidato un incarico. Oloferne, dunque, generale supremo del suo esercito, che teneva il secondo posto dopo di lui. e disse: questo dice il Gran Re, il Signore di tutta la terra, ecco, tu uscirai come mio luogotenente e prenderai con te uomini valorosi, 120.000 santi e un contingente di 12.000 cavalli con i loro cavalieri, quindi muoverai contro tutti i paesi di Occidente, perché quelle regioni hanno disobbedito al mio comando. E qui il termine comando è il termine rima, di nuovo la parola, ma non logos, rima. Hanno disobbedito alla mia parola. Dunque, vedete, Nabucodonosor, ancora una volta, adesso in maniera sempre più esplicita, si ammanta di un titolo divino. E qui dove dice il versetto 4, anzi il versetto 5, rivolgendosi a Nabucodonosor, a Oloferne, Nabucodonosor dice di se stesso questo. Questo dice il Gran Re, il Signore di tutta la terra. Questo è un titolo divino che compare altrove nell'Antico Testamento, ma sempre in rapporto a Dio, è il Signore di tutta la terra. Nabucodonosor si presenta ammantandosi di questo titolo, e Oloferne di fronte a lui è l'esecutore della parola di Nabucodonosor. Notate bene, il vanto di Oloferne sta nell'essergli gregario. Qui da prima Oloferne viene indicato come il secondo dopo il re, e più avanti, versetto 5, è lo stesso re che dice di lui: tu uscirai come mio luogotenente. Vedete, gli affido un incarico, e il prestigio di Oloferne sta nel fatto di essere secondo Nabucodonosor, secondo nel senso che potrebbe essere terzo, quarto, quinto, marginale, comunque relativo a Nabucodonosor, gregario di Nabucodonosor. E Oloferne di questa sua posizione si vanta e si vanterà in tutti i modi. È l'esecutore della parola di Nabucodonosor. Ma vedete, la parola di Dio è parola creatrice. La parola di Nabucodonosor è una parola che reprime, è una parola che schiaccia, è una parola che punisce. Nabucodonosor si vanta di se stesso e della sua posizione divina. Oloferne è al servizio di Nabucodonosor come un devoto ossequia la divinità, ma vedete, la parola di cui egli è esecutore è parola che imperversa come volontà di distruzione. Questa è la parola di Nabucodonosor ad Oloferne. Di questa parola Oloferne sarà il testimone missionario. Tu uscirai come mio luogotenente, prenderai con te, notate come qui nell'incarico che Nabucodonosor affida ad Oloferne intravediamo la realtà di un'orda immensa, 120.000 più 12.000 cavalieri, ma è anche un'orda organizzata. l'orda è la modalità di intervento sul campo militare tipica degli eserciti orientali, l'organizzazione invece è tipica della tecnologia militare promossa dall'Occidente, macedone, Alessandro Magno, l'Occidente ellenistico. E vedete, questa macchina militare adesso ha le caratteristiche dell'orda, per un verso, la massa d'urto, e contemporaneamente rinvia a una struttura organica molto precisa e molto rigorosa. Dal versetto 7 al versetto 9, ecco, adesso è sempre Nabucodonosor che prosegue nel discorso che rivolge a Oloferne. È così che Nabucodonosor spiega a Oloferne qual è l'effetto da lui desiderato. Dal versetto 7 al versetto 9, a cosa deve giungere la missione affidata a Oloferne? A costoro, gli abitanti di quelle regioni, a costoro ordinerai di preparare la terra e l'acqua, perché con collera piomberò su di loro e coprirò la terra con i pieghi del mio esercito e li metterò in suo potere per il saccheggio. Quelli di loro che cadranno colpiti riempiranno le loro valli e ogni torrente e fiume sarà pieno dei loro cadaveri fino a straripare. I loro prigionieri li spingerò fino agli estremi di tutta la terra. Ecco, fino qui. Questo è l'obiettivo che Nabucodonosor si propone. Si tratta di imporre agli abitanti di quelle regioni che riconoscano di essere sudditi. Quando qui leggiamo che ordinerà, il versetto 7, di preparare la terra e l'acqua, è affermazione che implica il riconoscimento della sudditanza, nel senso che devono mettere a disposizione il loro territorio, devono mettere a disposizione l'acqua per dire tutto quello che è necessario al mantenimento dell'occupante. Ecco questo riconoscimento dunque, e notate che proseguendo qui nella esposizione dell'incarico, dell'obiettivo che Oloferne dovrà raggiungere, Nabucodonosor parla in prima persona singolare. Oloferne agirà come rappresentante diretto di Nabucodonosor quando applicherà la regola dello sterminio e della deportazione. Vedete, nell'applicazione di questo programma Oloferne farà tutt'uno con Nabucodonosor, non sarà più nemmeno Oloferne, non sarà esattamente Oloferne che opererà, ma sarà Nabucodonosor. D'altra parte è Nabucodonosor che conferisce un valore assolutamente divino all'impresa che Oloferne dovrà compiere. Dice qui il versetto 7: con collera io, dice Nabucodonosor, piomberò su di loro, coprirò la terra con i piedi degli eserciti, li metterò il suo potere per il saccheggio, quelli di loro che verranno colpiti riempiranno i loro valli, ancora vedete lo sterminio, i loro prigionieri, ed ecco la deportazione, li spingerò io, il soggetto è Nabucodonosor, fino agli estremi di tutta la terra. Dunque vedete che per Oloferne applicare queste tecniche di intervento, di occupazione, di dominio, che effettivamente sembrano del tutto spietate e proprio promotrici di catastrofi sociali, ambientali, istituzionali, inenarrabili. Questo appare alla percezione istintiva di tutti.
Ebbene, vedete, per Oloferne agire in questo modo diventa, come dire, la maniera per esprimersi come incarnazione di Nabucodonosor. In questo modo viene divinizzato anche Oloferne, e è in virtù di questa prerogativa divina che Oloferne è autorizzato a intervenire in maniera così radicalmente, totalmente, esclusivamente spietata. Proprio il raccordo diretto, la connessione immediata, la continuità, come dire, organica tra Nabucodonosor e Oloferne, fa di lui, in quanto obbediente esecutore dell'incarico, un prolungamento della divinità di Nabucodonosor. Per questo Oloferne potrà intervenire col massimo della prepotenza indiscriminata, illimitata. Dal versetto 10 al versetto 13 adesso Nabucodonosor dice tu, diceva io, adesso dice tu, versetto 10, tu dunque va. Le raccomandazioni rivolte a Oloferne, tu dunque va e occupa per me tutto il loro paese, quando si saranno arresi a te, li terrai a mia disposizione fino al giorno del loro castigo. Quanto ai ribelli, non abbia il tuo occhio compassione di destinarli alla morte e alla devastazione di tutto il territorio. Com'è vero che vivo io, vive la potenza del mio regno, questo ho detto e questo farò di mia mano, da parte tua. Non vada di non trasgredire alcuna parola del tuo Signore, ma eseguisci esattamente ciò che ti ho comandato e non indugiare a tradurre in atto i comandi. Fino qui, versetto 13. E vedete che adesso Nabucodonosor dice tu, ma immediatamente precisa e con insistenza, tu per me. Dunque qui è prevista la punizione di coloro che si arrenderanno, per coloro che si arrenderanno devono essere riservati per il giorno del castigo, il giorno della punizione, e è prevista la cancellazione dei ribelli. I ribelli devono essere regolarmente, senza alcuna compassione, cancellati dal territorio. E vedete, Nabucodonosor nel versetto 12 afferma queste parole di Nabucodonosor. Siamo abituati a usare questa espressione in rapporto alla parola di Dio. Parola di Dio. Versetto 12, qui. Come è vero che io vivo e vive la potenza del mio regno, questa è la mia parola. Questo farò di mia mano. Versetto 12. Parola di Nabucodonosor. E vedete, questa parola di Nabucodonosor, che viene prospettata come parola che realizza quello che afferma, è parola che vuole esprimersi in quanto detentrice di una potenza divina. È la parola di Dio che realizza quello che afferma. È parola di Nabucodonosor, farò così, questo farò di mia mano. Ebbene, vedete che questa autorità che Nabucodonosor attribuisce a Gesù, parola mia, e tu ci sei in quanto sei uditore di questa parola, testimone di questa parola, annunciatore di questa, evangelizzatore di questa parola, esecutore di questa parola, come già sappiamo. Dato sta che nel versetto 10 si parlava del giorno del castigo, una scadenza. È interessante perché, vedete, Nabucodonosor attribuisce a se stesso un tipo di autorità che detta anche le misure del tempo. Il giorno del castigo, chi lo decide? Il tempo, le misure del tempo. Tant'è vero che più avanti, nel versetto 13, che abbiamo letto, lui stesso dice ad Oloferne: eseguisci esattamente ciò che ti ho comandato, non indugiare, non indugiare. Dunque bisogna procedere rapidamente, urgentemente, frettolosamente, ma non a casaccia, non all'avventura, ma appunto rigorosamente, in base a quella misura che la parola di Nabucodonosor conferisce alla stessa scansione temporale degli eventi umani, la fretta dell'Eterno. È imposta da Nabucodonosor al ritmo della storia umana. Nabucodonosor si fa come dire protagonista, si presenta come protagonista di quella posizione di dominio, di quel dominio che rende eterno il tempo. Versetti da 14 a 18, adesso. L'allestimento dell'esercito. Oloferne uscì dalla corte del suo signore, e adesso Oloferne è in primo piano nella narrazione. Convocò i comandanti, gli strateghi, gli ufficiali dell'esercito a Spiro, quindi scelse con noi gli uomini per le sue formazioni, come gli aveva comandato il suo signore, in numero di 120.000 più 12.000 arcieri a cavallo. E gli ordinò come si usa inquadrare la truppa per la guerra. Appunto, l'allestimento del dell'esercito prevede questo schieramento di truppe che vengono ben inquadrate. Non è semplicemente la moltitudine dei guerrieri, degli armati, soprattutto la moltitudine di cavalieri, ma tra l'altro sono arcieri, quindi possono tirare con l'arco, stando a cavallo, dunque usano le staffe. Ma è un'orda organizzata. E in più, vedete, versetto 17, ci sono le salmerie. Prese poi cammelli, asini, muli, in dotazione alle truppe, in numero grandissimo, e ancora pecore, buoi e capre in quantità innumerevole per il loro vettovagliamento. Provvide ancora razioni in abbondanza per ciascun uomo e grande rifornimento d'oro e d'argento dal tesoro del re, dunque l'impresa è finanziata abbondantemente, ma poi appunto l'impresa è programmata in modo da trarre vantaggio dal bottino che verrà puntualmente ottenuto man mano che l'esercito si sposterà accampandosi nei diversi territori conquistati. Le truppe e le salmerie, animali e le tovaglie, fino al versetto 18. Adesso versetti 19 e 20. La partenza. Partirono dunque lui e tutte le sue truppe per iniziare la spedizione e precedere il re Nabucodonosor e ricoprire la terra occidentale con i loro carri e i cavalieri e la fanteria scelta. Si unì anche a loro una moltitudine varia, numerosa come le cavallette e come la polvere del suolo, che non si poteva affatto contare per la grande quantità. Dunque, è interessante il fatto che la partenza è mirata verso una destinazione che, vedete, viene individuata, viene definita questa destinazione in rapporto alla presenza di Nabucodonosor, che incombe, che per adesso Nabucodonosor per adesso non si muove, ma loro sono precursori di Nabucodonosor. Per cui vedete, mentre adesso partono verso destinazioni che man mano verranno indicate, in realtà loro sono i precursori di Nabucodonosor. L'esercito di Oloferne guarda dinanzi a sé verso i territori da occupare, ma in quanto quei territori sono destinati ad essere occupati da Nabucodonosor. Dunque vedete che tutta l'impresa qui assume, per così dire, in modo sempre più esplicito, una configurazione missionaria. Paradossalmente la spedizione militare affidata a Oloferne è una sorta di evangelizzazione in obbedienza a Nabucodonosor, nel nome di Nabucodonosor, per la parola di Nabucodonosor. È una missione di salvezza per gli uomini che ancora resistono. Attorno all'esercito di Oloferne c'è anche poi questa moltitudine di partecipanti avventizi, c'è tutto uno scuolo immenso di addetti, collaboratori, truppe ausiliarie, gente che vive, vivacchia, approfitta, si imbosca, riemerge. C'è tutto un mondo che si muove attorno a questo esercito, tutto un mondo di gente che rimane in ombra o che rimane avvolta nel polverone e che pure è partecipe dell'unica impresa. Dal versetto 21 al versetto 28 adesso la campagna militare è in atto. Mossero da Ninive camminando 3 giorni in direzione della pianura di Bechtilet e si accamparono a distanza di Bechtilet vicino al monte che sta sulla sinistra della Cilicia superiore. Di là, muovendo tutto il suo esercito, panti e cavalli e carri, Oloferne si diresse verso la montagna. Quindi devastò Fut, Lut, depredò i figli di Rassis e gli Ismaeliti che abitavano lungo il deserto nel giorno di Chelon. In seguito passò l'Eufrate attraverso la Mesopotamia, demolì le città che si innalzavano sul torrente Abronà e nel territorio fino al mare, poi invase i paesi della Cilicia, sterminò quanti gli si opponevano, venne nella regione di Jafet verso mezzogiorno, alle frontiere dell'Arabia, accerchiò anche tutti i Madianiti, appiccò il fuoco ai loro attendamenti, depredò i loro bestiame. Proseguendo scese verso la pianura di Damasco nei giorni della mietitura del grano, diede fuoco a tutti i loro campi, votò lo sterminio i loro greggi e armenti, saccheggiò le loro città, devastò le loro campagne, passò a fin di spada tutti i giovani. Vedete, la campagna si svolge rapidamente e con estrema precisione, proprio tutto funziona a menadito. Tutto qui scatta come un meccanismo perfettamente oliato. Poco importa adesso ricostruire l'itinerario dal punto di vista geografico, anche perché il nostro racconto gioca abbastanza abilmente con le incongruenze. Comunque sia, Vedete, compaiono città fortificate, località abitate da una popolazione cittadina e altre regioni agricole o regioni dedicate alla pastorizia. Abbiamo l'impressione di essere coinvolti in una sequenza di eventi che si succedono con metodica puntualità e d'altra parte un modo vorticoso, che ci ha condotti fin qui. Versetto 28, quando veniamo a sapere che ancora non sono stati raggiunti gli abitanti della costa mediterranea. Leggiamo il versetto 28. Allora si sparse la paura e il terrore di lui tra tutte le popolazioni della costa, su quelle che si trovavano in Sidone, in Tiro, in Fenicia, tra gli abitanti di Sur e Ochina, si scende verso sud, su tutte le genti di Yemna'an e anche gli abitanti di Asdod e di Ascalon ne ebbero grande terrore. Dunque la costa mediterranea, da nord verso sud, Asdod e Ascalon stanno sotto a Tel Aviv, sono antichi principati più diversi. Dunque queste regioni ancora non sono state raggiunte. E vedete come qui il racconto ci parla di gente sgomenta, gente terrorizzata. L'espressione usata qui nel nostro versetto, si sparse allora la paura e il terrore, altrove viene usata per descrivere l'intervento di Dio, e questo tanto per dire nel famoso cantico del mare, Esodo capitolo 15, versetto 16, che è il cantico della veglia pasquale, Esodo capitolo 15, versetto 16, piombano sopra di loro la paura e il terrore, per la potenza del tuo braccio restano immobili come pietra. Dunque è il Signore che interviene in Egitto per la liberazione, interviene con il vigore del suo braccio e compie l'opera decisiva per sottrarre quelli che erano schiavi alla prepotenza del faraone e così via. Ma qui vedete lo sgomento e il terrore non sono relativi all'opera di Dio, sono relativi alla missione che Nabucodonosor ha affidato a Oloferne. Grande terrore. E adesso il capitolo 3. Dal versetto 1 al versetto 5, cosa succede? Perciò, queste popolazioni che risiedono nel territorio costiero, la costa mediterraneo, dunque inviano un'ambasceria ad Oloferne. Perciò gli inviarono messaggeri con proposte di pace. Un'ambasceria. Ecco la proposta. Ecco, noi ci mettiamo davanti a te. Noi come figli del gran re Nabucodonosor, fa di noi quanto ti piacerà. Ecco le nostre case, tutto il nostro territorio, tutti i campi di grano, i greggi, gli armenti, tutto il bestiame dei nostri attendamenti sono a tua disposizione, perché tu ne faccia quello che vuoi. Anche le nostre città e quanti li abitano, ecco sono tuoi servi, vieni e trattale come ti piacerà. scusate, una triplice formula di sottomissione. E ciascuna delle tre formule si conclude con l'offerta vedete, prima formula, noi come figli del re Nabucodonosor, seconda formula, i nostri beni, terza formula, le città. Ebbene, tutto quello che siamo noi, che sono i nostri beni, che sono le nostre città, viene offerto a disposizione di quello che ti pare e piace. Fanne secondo il tuo piacimento. Così nel versetto 2, fa di noi quanto ti piacerà. Così adesso nel versetto 3, tutti i nostri beni sono a tua disposizione perché tu ne faccia quello che vuoi. Terza forma, le città e quanti vi abitano, tuoi servi, vieni, trattale come ti piacerà. Dunque, noi, i nostri beni, le nostre città. I nostri beni materiali, i campi, i greggi, i garmenti, i bestiame, gli assentamenti, e poi le città dove abita la popolazione, il residente, tutto è offerto al tuo piacimento. Una dichiarazione di vassallaggio incondizionato. Questa è la proposta di pace, così come leggevamo nel versetto 1, loghi irinichi, discorsi pacifici. Vedete, pace in questo caso significherebbe sottomissione incondizionati. E il versetto 5 aggiunge: si presentarono di fatto ad Oloferne quegli uomini e si espressero con lui su questo tono. È effettivamente così che vanno le cose. L'ambasceria inviata ad Oloferne gli rivolge questa proposta di pace, chiamiamola pure così, ed ecco adesso l'intervento di Oloferne. Dal versetto 6 al versetto 8, Oloferne occupa la costa, occupa la regione costiera. Egli scese allora, versetto 6, egli scese allora. Con il suo esercito lungo la costa e pose presidi nelle fortezze, poi prelevò da esse uomini scelti come ausiliari. Dunque l'occupazione di quelle regioni viene espressa in due forme che sono inequivocabili: dei presidi militari e l'arruolamento di truppe ausiliarie. Fatto sta che adesso veniamo a sapere, versetto 7, che quelle popolazioni con tutto il paese circostante lo accolsero con corone e danze e suono di timpani. Dunque, da parte della gente un'accoglienza festosa. Un'accoglienza festosa. Corone sono appunto una decorazione gioiosa. Chi si incorona nel giorno della festa per esprimere la gioia esplosiva di cui fanno esperienza coloro che finalmente accolgono Oloferne come liberatore, come trionfatore, come loro dominatore in nome di Nabucodonosor. Dunque, corone, danze, timpani. Ma egli demolì, versetto 8. E adesso ci rendiamo conto del fatto che noi abbiamo già messo in evidenza precedentemente, ce ne siamo già resi conto, il fatto che questa occupazione militare in realtà è un atto di occupazione delle coscienze. E la reazione della gente che baratta la propria sopravvivenza, almeno auspicata se non del tutto garantita, la propria sopravvivenza con questa testimonianza di affetto devoto nei confronti di Oloferne, lo dimostra, è in atto una occupazione delle coscienze. È come se gli abitanti di quelle regioni non aspettassero altro che l'arrivo di Oloferne, è come se non desiderassero altro che finalmente diventare sudditi di Nabucodonosor. Non è il trionfo di Oloferne, è il trionfo di coloro che finalmente possono vantare di essere suoi vassalli e vantarsi. E qui dice il versetto 8 che egli demolì tutti i loro templi e tagliò i boschi sacri, perché aveva ordine di distruggere tutti gli dei della terra in modo che tutti i popoli adorassero solo Nabucodonosor e tutte le lingue e le tribù lo acclamassero come Dio. Ecco, versetto 8 del capitolo 3, la finalità dell'occupazione è dichiarata in maniera così esplicita che non c'è più possibilità di alcun equivoco: la divinità di Nabucodonosor. E per questo, vedete, Oloferne intraprende un'operazione che è proprio sistematica: la demolizione di tutti i luoghi sacri, il taglio dei boschi sacri anch'essi, la distruzione di tutti gli dei della terra, gli dei di quelle popolazioni, in modo che tutti i popoli adorassero solo Nabucodonosor. E invocassero lui come Dio, la divinità di Nabucodonosor. E vedete, sopravvivere per quella gente significa intraprendere questo itinerario di radicale conversione, chiamiamola pure così, per cui la coscienza si consacra all'adorazione di Nabucodonosor. Ecco, e siamo arrivati al versetto 8 e adesso versetto 9 e 10. Poi giunse in vista di Eperon, questo dunque è avvenuto lungo la costa mediterranea. Adesso Eperon è la piana di Israel, che sta nord tra Galilea e Samaria, come ricordate, a oriente del Carmelo, a oriente del Golfo di Acco. Bene, piana di Efrelon, vicino a Dottain, che è di fronte alle grandi montagne della Giudea. Essi si accamparono tra Gebè e Scitopoli e Betshean, e Scitopoli Oloferne. Scitopoli sta proprio a oriente della piana di Israele, ormai in prossimità del fiume Giordano. Ebbene, Oloferne rimase là un mese intero per raccogliere tutto il bottino delle sue truppe. Qui ci fermiamo anche noi, vedete, siamo dinanzi a questo spettacolo. Oloferne, con tutto il suo immenso esercito, accampato in quella pianura, e Ferne con tutto il suo esercito raccolgono il bottino, il mensuo accumulato nel corso della campagna militare. Notate, siamo sul confine della Giudea, è la prima volta che compare questo nome. Giudea è il nome di una località. Vedete che Judit vuol dire Giudea. Sul confine della Giudea è una regione? Ecco, ai piedi, dice qui, di una scarpata, le grandi montagne della Giudea, anche la descrizione geografica dei luoghi è un po' artefatta, appunto, tutto è funzionale alla parabola e ai significati della parabola. Fatto sta che siamo ai piedi, là dove è accampato nella pianura Oloferne con tutto il suo esercito, della scarpata, ossia ai piedi della Giudea, che è terra montuosa e che si eleva, e qui secondo questa ricostruzione fantastica, ma appena appena appoggiata sui dati oggettivi della geografia, ma già premonitrice di significati futuri, la Giudea è terra abitata da una popolazione che è abituata a dimorare sui monti, e comunque l'esercito di Oloferne, che gode di questa sovrabbondante ricchezza per tutto il bottino accumulato, è dislocato in pianura ai piedi della scarpata, ossia ai piedi della Giudea. Il nome non era ancora comparso, compare qui, e notate bene che noi ancora per un pezzo di Giuditta non sapremo niente, perché il racconto va avanti, di avanti capitoli e capitoli, e di Giuditta non si parla. I Prioli, ecco, ci fermiamo. I Prioli, sapete cosa sono i Prioli? Scarpati, per questo si chiamano il contrario, come a cosa? Infatti Scarpati, Prioli, è tutto lo Scarpati. Una terra per tutti i